esserti ogni giorno, nella piega che è nel collo, tra i capelli come un nodo, ho piantato come un chiodo alle pareti del cuore, con un martello in dolore. Di me, non sono mica matto,
e questo fatto,
il fatto che mi devi dare un posto, un qualunque posto. Solo un posto e lo voglio adesso, sì, in qualunque posto, fuori o dentro di te.
Ho un sassolino nella scarpa,
ai,
che mi fa tanto tanto male,
ai,
batti il piede in su, lo batto in giù, giro mi rigiro,
sembro Belzebù.
Ciao a tutti da me Pietro
e da Annalisa, ciao ciao.
Ebbene sì, 500 volte grazie, desideri
sì,
distonici, questa
sì.
Sera festeggia la puntata 500, una voce forte, intensa
e diversa. Abbiamo anche il samba in arrivo per questa...
Brava Annalisa,
hai fatto bene
a mettere in sottofondo il samba. Ricordiamo il numero di cellulare 3339496069 per ricevere, ripeto, solo dediche. Le richieste, non è possibile accettare richieste, perché la scaletta musicale che propone musica dal 1400 sino al 1959 già è preparata. E poi c'è il piacere di condividere questo momento ogni settimana con ospiti speciali,
esattamente
come questa sera, perché in questa puntata 500 ci saranno ospiti veramente straordinari.
Davvero.
Allora Annalisa, io direi di introdurre subito musicista, producer, autore Lori Muratti.
Ciao Lori.
Ciao
Lori.
Ciao, buonasera Pietro, buonasera Annalisa.
Ciao Lori, buonasera.
Grazie prima di tutto di aver accettato l'invito e di condividere questo momento con noi, in modo per poter conoscere meglio, no, sia Lori Muratti, ma inteso come persona, ma anche come musicista, producer e autore. Lori, allora
certo,
io direi di togliere ogni fronzolo e partire subito con le domande, così lasciamo proprio la voce a te. Tu hai tanti talenti, tante capacità, e allora, visto che hai questi talenti eccetera, ma questi talenti, queste capacità sono frutto esclusivamente di lavoro, di fatica, oppure nel tuo DNA insomma c'è qualcosa che ti ha aiutato in questa crescita?
Ma sai, sono confini difficili da decifrare. Sicuramente ci sono artisti che sono più monolitici e si occupano magari anche solo di un campo e sviluppano tutta la loro poetica all'interno di un'unica dimensione artistica, e poi ci sono artisti che per natura, inclinazione personale, sono più curiosi o più portati a mescolare le carte. Io faccio parte sicuramente della seconda categoria, vengo dalla musica, ma ho sempre unito musica e scrittura, in maniera molto forte, molto evidente, e da lì poi il passaggio alla dimensione visiva, alla regia e alla progettualità artistica più visuale è stata una diretta conseguenza, e quindi cerco di unirle.
Bene, ma parlando invece di emozioni, no? Emozioni, c'è un discorso, quindi logicamente tu lavori sul testo, ma lavori anche sul discorso visivo, visto che sei anche, insomma, un producer, eccetera. Ecco, è più semplice trasmettere emozioni attraverso le parole o attraverso le immagini?
Io, guarda, spesso descrivo così la mia attitudine tripartita, diciamo che la scrittura, quindi la parte letteraria, mi permette in maniera un po' didascalica di raccontare una storia, no? Il romanzo, la parte narrativa è deputata a quello, la parte musicale, la produzione musicale, che corrisponde spesso e volentieri alla mia produzione letteraria, viaggia in parallelo ed è ispirata a quello che scrivo. È la parte più di pancia, quindi dove sicuramente sono racchiuse in maniera più vivida le emozioni di cui tu parli, mentre nella parte visiva io cerco di riportare tutta quella sfera del subconscio, della psicologia, dei rimossi, le memorie, i ricordi, le cose che viaggiano a un livello per me più visivo, se ci pensate la dimensione del sogno, che è quella più collegata, no, al nostro subconscio, la nostra parte più rimossa è visiva.
Sì, può
avere una parte anche audio, diciamo,
di ascolto.
Però, essenzialmente noi sogniamo attraverso le immagini e esprimiamo quello che di giorno non siamo a volte nemmeno in grado di supporre o di elaborare. E quindi per me il ruolo della parte visuale è quello.
Bene. Senti Lori, tu, ecco, sicuramente ti sei avvicinata ad un genere molto particolare e hai sviluppato questo progetto musicale davvero bellissimo. E, per quanto riguarda, ma figurati, per quanto riguarda la reazione del pubblico, ecco, di fronte appunto ad un progetto così particolare, così poco commerciale, tra virgolette, passami il termine, come reagisce il pubblico di fronte appunto a questo? Come hai sentito le loro emozioni, per l'appunto?
Io credo che reagisca come reagiamo in generale di questi tempi, che sono tempi un po' strani anche da un punto di vista della gestione emotiva personale, un po' tutti, cioè o c'è il distacco, l'allontanamento dalle nostre emozioni, o c'è una totale immersione molto coinvolgente. Io su Lettere d'altrove ho verificato in maniera molto forte questa dualità. Chi ne è stato coinvolto lo è stato in maniera, come ho grande piacere ovviamente, molto forte, molto sentita, molto empatica, quindi c'è una sorta di vera catarsi con un racconto che, proprio perché proviene da emozioni molto sincere, molto forti a loro volta, fa scaturire questo tipo di reazione altrettanto intensa. Oppure c'è tutta una grande sfera che purtroppo questo tipo di lavoro, che come avrebbe detto Fossati e dice in una sua canzone, è un mestiere invisibile, non lo vede nemmeno, non ci si avvicina nemmeno, ed è un dramma contemporaneo, perché il fatto di non avvicinarsi a un modus operandi che a volte non è convenzionale può svelare dei mondi, non necessariamente il mio mondo, ma quello di tanti artisti semisommersi che hanno molto da dire, che nel panorama attuale di digitalizzazione e superficialità assolutamente dilagante faticano a farsi conoscere.
Ma Lori, tu sei molto critico con te stesso?
Molto, almeno quanto lo sono con il panorama che ho appena descritto, se non di più, perché per potersi permettere di avanzare un qualche tipo di dubbio su quello che ci circonda, bisogna innanzitutto, credo, avere sempre dei dubbi su noi stessi, ma
certo.
Sì, sono molto critico, e poi mi dicono che le vergini, io sono della Vergine,
e quindi
sono ancora di più.
esatto, è vero.
Di confermare la teoria.
È verissimo, l'oroscopo dice che ha perfettamente ragione.
È vero.
Però è assolutamente un punto a favore, secondo me, Lori, perché poi essere autocritici vuol dire anche essere molto riflessivi, lavorare su se stessi e quindi, insomma, migliorarsi. E, senti Lori, quanta spontaneità c'è nella tua scrittura?
Ma In questo progetto, in Lettere d'altrove, le cose sono andate in maniera molto lineare e molto spontanea. Sì. È stato un progetto rifugio, perché durante la scorsa primavera, il primo isolamento che abbiamo vissuto, il primo lockdown, mi sono ritrovato con tutta la mia progettualità bloccata, come ben potete immaginare, certo. Come tutti noi più o meno abbiamo vissuto. Sì. E quindi dopo un attimo di sconforto mi sono rimesso a scrivere, a lavorare con un'esigenza strettamente personale, cioè quella di dare un senso comunque a quei giorni, a quel periodo. Mm-hmm. E per una volta non ho, diciamo, pensato molto a quello che stavo facendo, ma l'ho immediatamente iniziato a fare, a produrre. Sì. Ed è stato pubblicato immediatamente, a dispetto invece dei miei lavori che spesso, perché coinvolgono appunto più fronti, essenzialmente poi quello narrativo e quello musicale, oltre che quello visivo, richiedono molto tempo. Invece in questo caso è stato tutto molto veloce, molto quindi spontaneo.
Bene.
Lori, guarda, noi ti ringraziamo, siamo per questa breve ma intensa chiacchierata. Ma adesso, dopo aver ascoltato il tuo animo attraverso le tue parole, noi vogliamo ascoltare il tuo animo attraverso la tua musica. Io allora la scelta l'ho fatta io, seppur io ho scelto Lettere da altrove, va bene? E quindi voglio far ascoltare. Ecco, però voglio che tu in parte qualcosina già l'hai detto, introduca il pezzo e faccia una dedica, la faccia tu, una dedica a chi vuoi dedicarla, ecco. Prego.
Vai Lori.
Lettere d'altrove racchiude il senso di tutto questo lavoro, è la title track e rappresenta in maniera molto chiara il mio tentativo di parlare dal mio isolamento a qualcuno che in quel momento non era con me, ma che nella sua assenza era estremamente presente. Quindi la mia dedica non può essere per altri se non per tutti coloro che ci stanno ascoltando e che, pur essendo distanti fra loro, essendolo stati durante questo anno, si sono sentiti molto vicini a qualcuno che non era con loro.
Bene, noi vogliamo sentirci vicino al musicista, producer, autore Lori Muratti con Lettere da altrove.
Bene, prego. Ciao Lori, grazie mille.
Lori, grazie.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie
a te. Ciao.
Siamo immobili per giorni, in attesa di qualcosa. Del resto, non avevamo fatto altro per 7 anni. Avevamo atteso risposte, soluzioni, speranze, intuizioni. Il conforto di una voce amica che risuonasse dentro una chiamata, fatta tarda ora. Soldi e sufficienza. Lettere da altrove. Ma quella volta il mondo fece molto di più e si fermò di schianto, lasciandoci storpiti, prigionieri di noi stessi. Ci lasciò allo specchio e sebbene continuassimo ad avere l'impressione che nulla fosse cambiato, tutto era diverso. E sebbene continuassimo ad avere l'impressione che nulla fosse cambiato, era diverso. Ad un tratto i giorni si fecero silenziosi e i cieli ci riportarono timidamente alla pioggia. Io avevo iniziato a sentire un coro di voci chiamare da ogni angolo della casa e per provare a liberarmene rispondevo facendo eco la notte. Non avevo idea di cosa sarebbero diventate o di cosa sarebbe stato di noi. Sapevo solo che nel cuore di quelle distanze avremmo trovato lo spazio per ricordare chi eravamo. Nel cuore di quelle distanze avremmo trovato lo spazio per ricordare. La guerra si trasformò in una tregua e per un attimo tutto fu chiaro. Avevamo ricominciato a pensare.
Ed eccoci, siamo tornati in questa puntata 500 di Desideri Distonici, questa voce forte, intensa, diversa, come lo è Radio Orizzonte, la radio più ascoltata di Molise non solo, basta andare su internet e digitare www.radiorizzonte.it e ci si mette in contatto con anime, logicamente speciali e profonde, quindi non solo musica profonda e quindi dalla grande anima, ma anche con persone dalla grande anima, come l'anima di Marco Armani.
Ciao Marco.
Ciao Marco.
Buonasera a te.
Stai dicendo una parolaccia, l'anima.
Lo so. Infatti, guarda, mi sono dovuto fermare.
Pietro, hai rischiato Marco, vero? Stasera ha rischiato.
Sembrava proprio una battuta.
Però, perché poi perché poco fa abbiamo parlato di Roma, mi stava venendo l'anima de... Però...
Pure alla romana lo stava dicendo, capito?
Bene, bene, bene. Come state, ragazzi?
Allora, bene, Marco.
Per fortuna. E tu? Saluto tutti i radioascoltatori di Radio Orizzonte.
Grazie, Marco. Grazie per aver avuto la pazienza e di attendere e di essere qui. Certo. Marco, allora, noi togliamo ogni parola, neanche convenevole, andiamo direttamente a fare domande per conoscere ancora meglio la tua persona. Sì. Allora, visto che la prima cosa ho detto, parlare di attesa, che ecco, per te, tu sei una persona paziente, l'attesa, che cos'è per te l'attesa, Marco?
Ma l'attesa rappresenta quello che noi viviamo quotidianamente. Se pensiamo che quando siamo nati per attendere, purtroppo, e vivere nell'attesa di un brutto evento che succederà prima o poi nella vita, e la vita è una lunga attesa nei confronti della morte, ma non bisogna, non pensiate che questo sia un discorso negativo, nel senso, assolutamente, io sono molto realista e molto ottimista in genere nella vita, però riconosco che l'attendere, specialmente, non so voi quanti anni avete, se siete sicuramente molto più giovani.
Allora, Annalisa è giovanissima, io ho 150
Pietro,
anni.
Pietro ha 150 anni, Marco, ma li porta benissimo, credimi. Sei ibernato.
Molto lucido ancora per averne 150. E quindi è normale che quando superi la boa, ti accorgi come un metro, no? Il famoso metro, che non manca tantissimo perché tu possa raggiungere un metro nella vita, e quindi in qualche modo, ecco perché una delle mie canzoni dell'ultimo album, del nuovo album del 2018, ecco, l'ultimo risale a 3 anni fa, si intitolava Non ho tempo, ecco, perché in questo pezzo appunto si cercava di non sprecarlo il tempo, perché purtroppo la vita ci riserva sempre delle sorprese, a volte buone, a volte meno belle, però dobbiamo appunto essere pronti a non sprecarlo più, soprattutto quando diciamo che una parte importante della tua vita è già andata, è già stata spesa. Ecco perché l'attesa, secondo me, ritornando all'attesa, significa appunto questo, significa cercare di non perdere tempo anche durante le attese. Quindi noi abbiamo la fortuna, noi intendo come musicisti, come cantanti, di avere la musica nostra amica, le canzoni che ci tengono compagnia, di scrivere, nel frattempo in questo anno ho fatto tanti video proprio prodotti da me, mi sono divertito a farli, a produrre proprio dei brani fatti in casa praticamente, delle rivisitazioni di brani importanti del passato, e veramente ne ho fatti più di una decina di questi esperimenti, e sono state bellissime cose, belle soddisfazioni che ho regalato al pubblico che mi seguiva attraverso i social e YouTube, proprio per non star fermi, proprio per in qualche modo dare un senso a questa attesa di cui tutti noi ne facciamo parte. Bene. Speriamo che con questo nuovo governo, io sono molto fiducioso di questo nuovo premier, soprattutto per la sua grande esperienza. Spero che anche appunto si rendano conto gli altri politici che siamo di fronte a, a una vera emergenza dove appunto la politica deve un po' mettersi da parte, deve venire fuori il lato umano di noi stessi. Mm-hmm. E quindi in qualche modo spero veramente di cuore che da ora in poi ci sia una bella sferzata, un'accelerata con i vaccini, un'accelerata con le riforme, con tutte le cose che, e soprattutto un aiuto concreto e non magari fatto solo a parole per molte categorie rimaste un po' appese al chiodo, tra cui la nostra, insomma.
Ma infatti proprio questo volevo chiederti: perché in Italia succede questo? Cioè l'Italia, la patria della cultura, dell'arte,
purtroppo la risposta è molto semplice, è quasi l'uovo di Colombo, perché l'Italia è il paese dove regna da ormai decenni e forse mezzo secolo a questa parte, la burocrazia più grande che possa esserci.
Sì.
Purtroppo regna tutto questo, perché tutti gli altri paesi d'Europa sono meno burocratici in qualche modo del paese Italia. In più veniamo fuori anche da una crisi importante e quindi è normale che tutto questo va a discapito di molti fattori, di molte categorie di lavoro che ne stanno subendo le conseguenze.
Ma Marco, sì, volevo prima di passarti ad Annalisa, ecco, che cosa fai tu quotidianamente per mantenere vivo lo stupore, la meraviglia rispetto alla vita?
Questa è una bella domanda. Cerco appunto di in tutti i modi di non annoiarmi, di sperare veramente che domani possa essere un giorno nuovo, e pur sapendo di vivere un momento che dura ormai da un anno di estrema difficoltà. E ce lo fanno appunto sperare questi vaccini che sono arrivati, che sono un po' lenti, però nel momento in cui la ruota comincerà a girare, io penso che un po' tutto si riprenderà. Dobbiamo avere ancora qualche mese di pazienza e fare del nostro naturalmente con quello che possiamo fare, con le regole che ormai conosciamo bene tutti quanti a memoria, e quindi sperare, non assembrarci, non bruttissimo termine che però sembra un termine da guerra, questo
so.
Gli assembramenti, no? Che si usava durante appunto le guerre. E cercando appunto in qualche modo di fare del nostro, sperando appunto che soprattutto non possa toccare a noi vivere questa brutta esperienza.
Infatti,
e quindi cercare di essere, ecco, di essere realisti ma ottimisti allo stesso tempo.
Sì. Bene, bene, bellissime parole quelle di Marco. Senti Marco, parlando di te come artista, ecco, e parlando anche appunto dei tempi di oggi, visto che siamo proprio in quel frangente, volevo chiederti quanto secondo te è cambiato il mondo musicale di oggi? Quanto riesci a ritrovarti in quello che sta accadendo oggi anche a livello musicale, no? Tu provieni insomma dal bellissimo mondo degli anni Ottanta, provieni da 5 festival di Sanremo, insomma, voglio dire, da un mondo bellissimo in cui anche scrivere testi veramente belli che sono restati nella storia come i tuoi. Oggi come ti trovi collocato?
È cambiato tantissimo dall'avvento di internet, quindi è normale che tutto è cambiato, il disco non esiste più, esistono solo i vinili che sono per i collezionisti, quindi tutto è cambiato e la musica è diventato un po' un sottofondo alla nostra colonna sonora di ogni giorno.
Sì.
Non si ascoltano più, secondo me, le canzoni con attenzione come le si ascoltavano un tempo. Oggi la musica non ne possiamo fare a meno, ma è solamente un sottofondo, un rumore che ci tiene compagnia in qualche modo. Poi naturalmente le nuove generazioni attraverso le loro canzoni denunciano la loro realtà, denunciano il loro stato d'animo, la loro incertezza, la loro insicurezza, dati i tempi che viviamo.
Sì.
E quindi ogni generazione, ogni era ha una propria musica, però io credo che tutto sommato la musica pop, melodica, credo che in qualche modo rimarrà sempre nella storia, perché prescinde da mode, prescinde da tendenze, da trap, da rap, da tutto quello che naturalmente in questi ultimi 10 anni è venuto fuori.
Sì, è vero.
E ce la mettiamo tutta, cerchiamo, pur conoscendo i nostri, voglio dire, il fatto di non essere più dei ragazzi, ci rivolgiamo a un pubblico più adulto, a un pubblico che vuole ascoltarci e vuole ancora ascoltare delle canzoni, non dico all'antica perché non mi ritengo tale.
No, assolutamente
no.
Delle canzoni che non siano proprio giovanilistiche in qualche modo, ma che prendano anche un pubblico dai 30 anni in su. Insomma.
Marco, ma parafrasando Massimo Troisi, quanto devi soffrire per scrivere una bella canzone?
Ma sai, non è detto, perché allora molti dicono, sai, in questo periodo di lockdown stiamo scrivendo, ma se poi devi scrivere per scrivere catastrofi, o scrivere la nostra depressione che stiamo vivendo in questo momento, non è che facciamo un bel servizio.
Hai ragione.
Ci uccidiamo ancora di più.
È vero.
E quindi bisogna aspettare il momento, secondo me, di speranza, il momento o essere veramente propositivi per si fa fatica a pronunciare questa parola, meglio essere propositivi che positivi.
È vero, bellissimo,
propositivi,
questa cosa.
È bella.
Si scaramanticamente si ha paura di parlare di positività.
Sì, è vero.
Hai ragione.
È quello che sta succedendo.
È vero.
Quindi speriamo, io qualche cosa continuo ancora a scriverla, però mi rendo conto che bisognerà ancora aspettare un po' di mesi per, non dico ritornare alla normalità, ma un po' di piccola luce la stiamo vedendo, ma è ancora presto per cantare vittoria, insomma.
No, ma
è vero, ha ragione, bisogna imparare anche un po' a drammatizzare, naturalmente non è semplice, Marco, però è giusto avere anche uno spirito, come dicevi tu, insomma, più propositivo in qualche maniera, e quindi vederla insomma in maniera più positiva, per l'appunto, tra virgolette. E senti, Marco, qual è la canzone, considerando tutto il tuo percorso artistico bellissimo, sia passato che presente, ecco, qual è la canzone secondo te che più rappresenta Marco Armani?
Ma sicuramente delle canzoni che il pubblico non conosce, perché sono quelle magari che hanno avuto meno successo, quelle che hanno avuto meno appuntamenti con il pubblico, hanno avuto poca visibilità, hanno avuto poca popolarità, non hanno fatto Sanremo, e sicuramente la canzone a cui la mia carriera si è in qualche modo è arrivata fino ad oggi, appunto, Tu di mio cuore ce l'hai, perché è una canzone insieme a Della vita, insieme a Solo con l'anima mia, insomma, diciamo i pezzi dei festival del passato, in qualche modo hanno preso un po' quella generazione e sono stati un po' tramandati anche attraverso i figli, e quindi in qualche modo sono legato sentimentalmente a queste canzoni, che non rinnego e mi hanno dato la possibilità oggi di essere anche qui con voi.
È normale
che, insomma, si tenda a fare delle altre cose. Io ho sperimentato tantissimo negli ultimi 15 anni, dalle sigle di Teche Teche Te, avendo fatto nel 2015 questo esperimento come arrangiatore, e che non è assolutamente facile poter racchiudere una canzone in 30 secondi, creare un'essenza di una canzone, arrangiarla, interpretarla con un testo così apparentemente banale, ma difficile da poter fare come Teche Teche Te.
Certo.
Quindi sono stato sempre uno che ha sperimentato, si è messo sempre in gioco, non ha mai voluto fare la stessa canzone, con il rischio di essere anche dimenticato, quindi ho fatto tre album,
mettersi comunque in gioco continuamente, sì.
Certo. Sì. Io poi ricordo, Marco, quel programma
con Pasquale Panella,
grande autore, nome davvero, lo voglio sottolineare, sì. Perché grande autore come Mogol, lo voglio dire.
un grande.
Un innovativo, sicuramente un innovativo. Non per niente Battisti, i tre dischi di Battisti sono stati affidati a lui, ma lui ha scritto tantissimi successi per altri.
Sì.
Ha fatto la traduzione di Notre Dame de Paris.
È veramente un
autore straordinario con cui ho avuto il piacere, la fortuna di lavorare e di instaurare un rapporto anche di amicizia fraterno, quindi sotto questo aspetto sono stato molto fortunato di conoscere delle persone straordinarie. E quindi però naturalmente il grande pubblico si ricorda delle cose del passato, si ricorda dei festival degli anni 80, l'ultimo festival del 94 con Esser Duri, un pezzo scritto con Luca Carboni. Sì, e questo album uscito 3 anni fa, dopo questa trasmissione che mi ha visto partecipe appunto Ora mai più. Trasmissione su Rai 1, con Amadeus, che ebbe un grandissimo successo, prima edizione soprattutto, c'è stata la possibilità di fare questo disco che era appunto con le mie parole, dove ci sono stati dei duetti insieme a Red Canziani, insieme a Ron, insieme a Luca Carboni, dei brani miei del passato, e poi ci sono stati altri viaggi nuovi, ci sono stati 3 inediti, tra cui appunto Non ho tempo, tra cui un pezzo scritto con Enrico Ruggeri, L'ultima lettera.
Ecco, che poi il brano che poi ascolteremo, e infatti poi ce lo presenterai e farai la dedica. Prego, puoi continuare.
Come no, poi c'è anche un brano, una rivisitazione di Anna Verrà nei confronti di Pino Daniele. Pochi sanno che questa canzone Pino inizialmente la scrisse per me e poi per una serie di vicissitudini, ho avuto la fortuna di avere questa grande amicizia con Pino e poi per vicissitudini lontane da un fatto artistico, ma molto spesso sai i famosi manager, i famosi produttori tendono sempre a mettere i bastoni in mezzo alle gambe, quindi in qualche modo non andò in porto la cosa, però oggi mi sono risentito 3 anni fa di fare un omaggio a Pino con una canzone che un po' ho sentito mia.
Che bello. Marco, guarda, noi ti ringraziamo perché in questa breve chiacchierata comunque è venuta fuori la tua essenza, la tua anima, che è quello che cercavamo. Quello che cercavamo, e ti ringraziamo.
All'inizio, l'anima.
Lo so. Quella la dico a me stesso, l'anima del.
Esatto. Solo con te stesso.
Faccio come Alberto Sordo, ti ci hanno mai mandato, mi ci mando da solo. Senti Marco, prima di presentare il brano che poi
ironizzare.
Bravo Marco, infatti ci fa molto piacere questo tuo buon umore, questa tua forza.
Prima di ascoltare, quindi un modo, insomma, oltre alla tua voce, quindi il parlato anche la canzone, e quindi ce la presenti e fai tu una dedica questa volta. Ecco, qual è dei tuoi sensi, qual è quello che utilizzi di più?
Diciamo l'olfatto. Mm-hmm. L'olfatto è un senso che proprio in qualche modo, sin da quando ero bambino, sono sempre stato primo con un naso bello pronunciato e poi, sì, proprio di natura, e poi questa grande passione per i profumi, per gli odori, per tutto ciò che ha un odore particolare, insomma, soprattutto i profumi, insomma, sono un collezionista di profumi, e diciamo dai classici ai meno classici. Ho provato anche a comporne qualcuno con delle essenze, proprio perché mi è sempre piaciuto questo mondo del profumo.
Questa è una scoperta, vedi? Proprio bellissima, molto personale. Ecco, ci stai dando veramente tanti begli spunti su di te, Marco. Ti stiamo veramente conoscendo a fondo. Quindi dovrei fare anche un profumo per Pietro, mi raccomando.
Anzi, okay. Anzi,
su quale fragranza andresti, Marco? Non so, Pietro non l'hai conosciuto proprio vivamente, diciamo. Però cosa ti ispira?
La sento pochissimo, la sento a tratti.
Ah, sì, scusami, perché Pietro si stava parlando con il telefono sul...
Sì, prego.
Mi senti bene adesso, Marco?
Adesso sì, un po'
sì. Ok, perfetto. Volevo dire, quale tipo di fragranza, appunto, come dire, faresti per Pietro la Barbera? Dovessi inventare un profumo?
Vado a periodi, però, insomma, ecco, diciamo le fragranze che mi piacciono un po' meno sono quelle fiorite.
Ah, e quindi, allora vuol dire che quella fiorita sarebbe per me.
I fiori come odore non impazzisco molto.
Bene.
Però, per i legni, quelli
sì, sì, quelli
sono che predilego di più, dal vetiverde, dai muschi di quercia, dal paciuli, voglio dire.
Ah sì, il paciuli, bellissimo.
Che sono legni molto
buonissimo, il paciuli.
Profumi molto forti.
Sì, sì.
Che però basta metterne
la giusta quantità, la giusta dose.
Bene.
La giusta quantità.
Marco, allora guarda,
io ti ringrazio
e dico che hai avuto il buon fiuto di poterti buttare nel mondo della musica. Grazie a Marco Armani, adesso ci ascoltiamo l'ultima lettera, ma la dedica falla tu. A chi la vogliamo dedicare, Marco?
Beh, a chi la possiamo dedicare? Al pubblico, naturalmente, che l'ascolta. È una canzone con il testo di Enrico Ruggeri, un pezzo d'amore molto struggente, dedico con tutto il mio cuore.
Bene, grazie. Allora, questa volta tu dimmi un cuore ce l'hai, invece il cuore ce l'abbiamo con l'ultima lettera di Marco Armani. Grazie.
Ciao Marco, grazie.
Grazie,
grazie a voi.
Ciao.
Vivo così, così bene da quando non abito lì, parlo di te. Vivo così, le mie cene, un divano, un vassoio, un caffè, e sotto al play mi fa luce la TV. Ma c'è il volume a zero. Penso a noi e rivedo ciò che adesso non vorrei, troppi errori che ora non ripeterei. E penso a noi e rivivo ciò che adesso rivivrei.
Cambierei oltre questo. qui, ma lo farò. Le cose che sappiamo solo noi.
Desideri distonici, puntata 500, una voce forte, intensa, diversa, come le ha appunto Radio Orizzonte, la radio per ascoltare di Molise non solo. Basta andare su internet e digitare, ripeto, www.radioorizzonte.it, radioorizzonte.it. E quindi ricordiamo anche 333-9496-069 per le dediche, e stanno arrivando tantissime dediche, e salutiamo, c'è Silvia da Venezia che saluta diciamo gli artisti del prossimo gruppo. Quindi vediamo un attimo, però adesso, prima di presentare l'ospite, vediamo, andiamo avanti, c'è qualche problema tecnico, non lo so, che senti,
analista, rumorino,
non so che cosa, c'è qualche un'interferenza forse,
vabbè,
però
l'importante è che non si senta, però
è l'interferenza del cellulare,
è la puntata 500, insomma,
so,
è possibile che possa accadere qualcosa,
ci deve essere anche il problema tecnico speciale. Perché guarda caso con quattro cellulari giustamente
sì,
non poteva,
sì,
non poteva, non
veramente il tavolo politico.
E allora noi non togliamo tempo, e subito dopo aver ricordato la musica che va dal 1400 al 1959, noi seguiamo con gli ospiti speciali, ossia Alex Magistri dei Ghost,
evviva!
Il rock italiano, l'energia del rock italiano. Ciao Alex.
Ciao Alex.
Eccomi. Come va?
Noi stiamo bene, tu come
grazie.
Stai?
Benissimo, grazie. È un piacere risentirti e risentirvi, quindi insomma è un piacere stare con voi e condividere una bella chiacchierata in musica.
Grazie,
bravo,
mille,
bravissimo,
Alex.
Bravo. Allora guarda, partiamo subito con l'energia e quindi tiriamo fuori la tua energia e anche quella di tuo fratello, ecco, e spieghiamo a coloro che ci ascoltano, dopo tanti anni, più di 20 anni oramai di carriera che, appunto all'interno del grande rock italiano, ecco, dove riuscite a trovare ancora oggi la stessa energia.
Ma l'energia è quella, bisogna sempre ricordarsi che noi nasciamo bambini tutti quanti e sia una bella energia quella spontanea, quella naturale, quella pura, autentica del bambino. Se ti ricordi un po' la vibrazione che provi a livello di stupore, di
sì,
proprio parte emotiva, di quando magari cominci a suonare uno strumento, vedere vibrare una corda, sentire il tasto di un pianoforte, emozionarsi perché stai guardando il concerto di qualcun altro, e da lì cominci a fantasticare, quella energia sana che sviluppi dentro è il fuoco che deve rimanere sempre acceso nel momento in cui decidi di fare questo mestiere, perché alla fine fare musica è comunicare le proprie emozioni e condividerle con gli altri, quindi questo bel messaggio di condivisione di emozioni sane, ovviamente, è qualcosa che ti deve accompagnare per tutta la tua carriera artistica. Secondo me, grazie a questo, quindi grazie a questa condivisione con il pubblico, con le persone, con chi fa radio, con chi fa comunque questo in modo viscerale, quindi con passione, sicuramente ti dà ogni giorno l'energia per tirar fuori qualcosa di te, qualcosa in più, per condividere questa voglia di musica che hai.
Ma Alex, se non avessi trovato di fianco, ecco, tuo fratello Enrico, no? Nel condividere questo bel percorso pieno di energia, tu pensi che avresti lasciato la musica o avresti comunque portato avanti questo mondo?
È sicuramente una bellissima domanda. Io credo che tutti e due, indipendentemente, avremmo avuto un rapporto con la musica, perché comunque è dentro di noi, ma penso che non saremmo riusciti a sviluppare una cosa per me molto importante, che forse comunque sento di poter dire, almeno nella nostra vita artistica, fa la differenza, che è quello di confrontarsi e quindi fare veramente, remare veramente nella stessa direzione, capire l'altro, imparare a comunque ascoltare l'altro, quindi ascoltare un'altra anima e farsi portavoce di due anime contemporaneamente, cosa tutto sommato che sembra scontata, perché dici siete due fratelli legati dallo stesso sangue, ma non è poi così scontata, perché vediamo che in Italia, anche in altri lavori, tutto sommato dove c'è anche meno la parte, se vogliamo, della vanità, dell'egocentrismo, cioè sai, l'artista viene sempre un po' visto come un folle, magari che comunque fa qualcosa di così estremo, cioè comunque qualcosa di creativo e quindi magari vanitoso, eccetera. In realtà c'è tanta umiltà nel momento in cui intraprendi questo percorso e pensare di volerla condividere totalmente con un altro elemento, quindi con tuo fratello tanto più, quindi condividere le gioie, i dolori, le sconfitte, le cose belle, prenderti, dividere i meriti così come le colpe in qualche modo, è una cosa che ti insegna tanto e ti fa anche dire se ce l'ho fatta ad andare avanti è anche grazie all'altra parte, uno di noi due, cioè di noi insomma, deve ringraziare l'altro anche per essere stata una bella spalla nei momenti appunto di dolore, così come un bel compagno di gioie nei momenti di vittoria, ok? Sì, una cosa comunque importantissima e credo che l'avremmo, ripeto, fatta, ma non in questo modo, non imparando questo dalla musica stessa e da questa esperienza.
Bene. Senti Alex, parlando diciamo così del vostro duo, ma voglio dire nel senso non solo dal punto di vista artistico ma anche umano, ecco, chi dei due è quello più razionale, quello più concreto e chi dei due invece è più istintivo, ecco, nelle scelte appunto artistiche e musicali che dovete affrontare, che dovete fare, insomma?
Guarda, anche da questo punto di vista siamo fortunati perché siamo complementari, abbiamo due caratteri diversi. Magari sono la parte un po' più estroversa, e istintivo e quindi magari entrambi siamo comunque sensibili fondamentalmente, bene, un po' così come i nostri genitori, abbiamo comunque ereditato questa parte, anche questo amore per la musica, però sono sicuramente più estroverso, quindi più chiacchierone, infatti sono io che faccio le interviste di solito.
Va bene, parli sempre te al posto suo, una bella responsabilità,
Esatto, magari sono anche quello che sembra più solare, perché poi Enrico è comunque una persona estremamente luminosa allo stesso modo, però magari ho sempre il sorriso pronto, così come sono istintivo anche magari nell'arrabbiatura, sono meno razionale su queste cose, però lui è la parte che va a dosare meglio alcuni rapporti, sai, quei rapporti magari che vanno vissuti con estrema pazienza, quindi io magari ho una pazienza diversa, cioè una pazienza sulle cose artistiche, ma che passo veramente anche 25 ore al giorno lavorando su delle cose, magari da un po' più uno stop, dall'altra parte lui ha una pazienza nel portare avanti dei rapporti in modo veramente minuzioso e queste cose comunque, sai, si è in due e si riesce a prendere il buono di tutte e due le parti.
Bravo.
Ripeto, io che sono quello che veramente ama vedere il buono in ognuno di noi, mi piacerebbe poter esaltare il buono di ognuno e da lì costruire qualcosa di bello, unire queste forze, ecco, figura di quanto è bello farlo tra due fratelli.
Bravo. Si sente dalla tua voce che hai un animo buono, è vero Pietro? Ci stai trasmettendo delle belle emozioni, delle belle sensazioni.
No, ma io ho avuto la fortuna già di conoscerlo, insomma, qualche tempo fa, sia lui che Enrico, e posso confermare,
è
assolutamente.
Una bella diretta, bella diretta live, veramente è stata bellissima, tra l'altro con chiacchierate insomma a 360
da gradi,
musicale e non, veramente fantastica.
È vero, ma guarda, io voglio ritornare un attimo su questo bellissimo rapporto che voi avete con il vostro pubblico, no? Perché effettivamente è una cosa straordinaria, è successo quella volta con quella diretta, ma sta succedendo anche questa sera, seppur con qualche problema tecnico, che adesso non riesco a leggere tutti i saluti, perché però ecco, voi avete un rapporto straordinario col vostro pubblico, come fate a mantenere questo rapporto così, e poi con tutta questa accortezza rispondete a tutti i vostri, no, a coloro che vi seguono, cioè, come fate a trovare anche il tempo, perché
hai ragione, ci vuole
notte,
il tempo
guarda, ti dico la verità, loro sono fantastici perché rappresentano per noi veramente l'essenza della vita, persone diverse per età, perché vanno veramente dal bambino, l'adolescente, i ragazzi, le famiglie, le persone adulte, anziane, addirittura veramente ci sono situazioni, tre generazioni che vengono ai concerti, e quindi ovviamente non in questo periodo che non si possono fare, ma loro in questo momento stanno veramente, penso, fremendo come, così come noi, insomma, hanno voglia dell'abbraccio del dopo concerto, che sai, quell'abbraccio che contiene sia quel sorriso che hai sviluppato, quell'adrenalina sana che hai sviluppato nel concerto, quell'energia che dicevi te prima, e sia quella voglia di comunicare: sono stato bene, domani mattina starò bene grazie a queste note, a queste vibrazioni sane che abbiamo vissuto, sia noi che le abbiamo in qualche modo iniziate, perché tu, diciamo, da cantante, da musicista, dai il là, come si suol dire, no?
Sì.
Dai il là al tutto, ma poi accendi una fiamma che poi si sviluppa grazie al pubblico, perché il pubblico è parte integrante di un concerto, non è l'ascoltatore e basta, no?
Sì.
È colui che dà a te anche quella voglia di emozionare e di emozionarti. Quindi questo rapporto si sviluppa nel tempo, secondo me. Per questo che non credo molto in quei fenomeni, diciamo, che nascono in TV e che poi con pochissimi mesi ricostruiscono dei live sovradosati, cioè sopra a quello che sono le proprie esperienze anche dal vivo. È bello invece costruirsi dal piccolo pub, il piccolo teatro, la piazza, il palazzetto, cioè le varie forme, insomma, dove tu canti e suoni anche in modo diverso, proprio perché ti poni diversamente in base all'ambiente circostante, ma che lo fai nel tempo, lo fai negli anni, senza bruciare nessuna tappa, e ti costruisci il tuo pubblico che viene a volte 10, 15, 20, 50, 100 volte e si stupisce magari perché comunque riarrangi dei brani in modo diverso, si stupisce perché magari semplicemente ogni canzone fatta in quel live è diversa da quella del live precedente, tutte queste cose che sono la magia della musica dal vivo, in particolar modo di quella proprio dal vivo, e sono bellissime perché creano un contatto diretto, vero, autentico, lì non si può barare, cioè non puoi essere fasullo, cioè se trasmetti un'emozione quella arriva, e queste cose sono bellissime, quindi loro riescono a donare a noi questa energia, mi auguro che noi riusciamo sia nei live e sia anche nei brani ad essere all'altezza di donare.
Sì, lo siete, lo siete, lo siete.
Ma che ce la mettiamo tutta,
che vi sento, vi ho sentito, lo siete.
Sì.
Alex, guarda, prima di passarti all'ultima domanda da parte di Annalisa, volevo chiederti, facciamo finta che tu domani sera possa invitare a cena, ecco, un personaggio vivente o anche non vivente, che ne so, invitare Giulio Cesare a cena.
Prenotato due posti io e Pietro per te e una sola.
Allora, ecco, mi devi spiegare chi vuoi invitare, che cosa cucineresti per questo personaggio e logicamente che cosa vorresti chiedere a questo personaggio.
Domanda impegnativa,
Allora, intanto vado subito su l'aspetto, diciamo, nota dolente della domanda.
Cioè?
Cosa cucinerei? problemone qui. Dico portati la cena da casa, perché no, cosa cucinerei? Chiesto a me, che sono veramente una schiava.
Vabbè, fai una cosa.
C'è sempre il catering, tranquillo.
Ordino una pizza, che ne so, ordino
c'è
una pizza.
C'è take away, c'è il catering.
Guarda, faccio una cosa, io ogni tanto con alcuni fan, amici, scherzo su questa cosa e lo faccio volentieri anche con voi in radio. Ogni tanto dico che faccio delle bruschette da paura, come dico io, cioè, cosa che non è vero. E che le faccio però quando Saturno è in asse con Marte, quando la Luna... Cioè,
ci devono essere le condizioni astrali.
Bravissima, racconto queste cose, insomma, per far capire che una volta ogni 20 anni, se non becchi quel giorno in cui sono ispirato, non le avrai.
Beh,
mai.
Però, scusami, Alex, da paura, non ce ne sento, che proprio fanno paura. Ce ne sento, cioè.
Ma Pietro, quanto sei cattivo, ma cioè, Alex non intendeva quello.
La cosa assurda in tutto questo è la bruschetta, cioè vuol dire una cosa veramente...
Vabbè, però,
brutta ma buona.
Allora, la bruschetta c'è. Allora, scegliamo il personaggio e poi vediamo che cosa vogliamo chiedere. Allora,
facciamo che prendo la prima risposta che hai dato tu. Ordino la pizza.
Ordina la pizza, ok, benissimo. Adesso scegliamo la pizza, però scegliamo. Vai. Allora, chi vorremmo invitare?
Ma guarda, io vorrei invitare, vado a botta diretta, ne potrei invitare veramente migliaia e migliaia.
Lo so.
Ma vorrei invitare John Lennon e chiedergli come si fa in modo così estremamente diretto e semplice a comunicare un'emozione così intensa come quella che ha comunicato in Imagine. E quindi racchiudendo quella forza di testo e quella semplicità di arrangiamento e quindi di melodia e di accompagnamento, riuscendo a creare una forza all'interno di questo insieme che dura negli anni con sempre quella forza emotiva di proiettarti in un mondo dove ti rendi conto che il sogno va oltre la realtà, cioè veramente capisci quanto vorresti quella realtà, quanto vorresti che tutto un mondo fosse assolutamente il mondo del sognatore. Sì. Vorrei chiedergli, senti, ma dammi per 5 minuti questa gioia di farmi assaporare come si fa.
Ah, bello. Guarda, ottima scelta,
un personaggio non da poco.
Ottima scelta, e anche la scelta della domanda non è da poco.
Infatti.
Annalisa, noi
sì,
prego.
Allora Alex, noi diciamo chiudiamo un attimino ricordando che insomma quest'anno voi insomma festeggerete i 15 anni di discografia, quindi insomma è un evento importantissimo. Ecco, mi chiedevo un bilancio, ecco, che vorresti fare appunto in merito a tutto questo bel vostro percorso, non solo discografico naturalmente, ma anche precedente all'ingresso in discografia, perché insomma avete fatto tante cose anche prima, la vostra gavetta e quant'altro. Bilancio più segni più segni meno, dici tutto.
Allora, intanto un'altra domanda interessantissima, quindi tutte e due bravissime per le belle domande.
Grazie.
Questi 15 anni, io ti dico la verità, nonostante come tutti e come è giusto che sia, ci sono tanti successi e ci sono ovviamente altrettanti o addirittura di più insuccessi, quindi cose che vanno storte, che magari al momento avresti il piacere che fossero diverse da come sono state. Ti dico però la verità che fondamentalmente non cambierei nulla di quello che noi con tutto il cuore, quindi parlo di io ed Enrico, abbiamo vissuto ogni giorno in nome della musica e in nome della parte umana che ci lega, quindi le nostre scelte, la nostra coerenza e la costanza nel lavoro, che poi sono delle cose per me, per noi, per noi vostri importantissime, sono anzi onorato quando ho sentito appunto dopo la morte di Ennio, quindi un grandissimo della storia della musica mondiale, che ci teneva particolarmente a queste due parole, la coerenza, la costanza, oltre al talento ovviamente, ma quanto con umiltà, seminando giorno dopo giorno e quindi vivendo il successo o l'insuccesso sempre con la voglia di continuare a comunicare qualcosa agli altri, a condividerla con gli altri. Quindi io non cambierei neanche una virgola dal punto di vista di quello che io ed Enrico abbiamo scambiato con tutte le cose che possono essere andate male, perché comunque ci hanno formato, ci hanno permesso di crescere, di imparare a fare comunque un mestiere anche sulla nostra pelle, come si diceva una volta, è farina del tuo sacco, ecco, è farina del nostro sacco. Io ci credo molto nel fatto che si impara comunque vivendo e quindi anche sbagliando delle cose. Poi è ovvio, magari potresti pensare di cambiare qualche evento, più che altro, come sapete voi, insomma, l'avrete sentito dire mille volte, nei rapporti con, non so, le produzioni, con delle cose che magari possono averti deluso, ma anche quelle, secondo me, ti formano, cioè nel momento in cui sei rimasto deluso e riesci a non smettere ad andare avanti, vuol dire che il tuo amore per quello che fai è talmente grande che supera anche con forza e coraggio queste cose. Secondo me questo è un messaggio importante soprattutto per le nuove generazioni che troppo spesso al primo muro, al primo ostacolo si fermano.
È vero. Sì. E quindi guarda, noi ti vogliamo abbracciare, abbracciamo te ed Enrico, perché i sogni, come dite ben voi, sono belli se non hanno età. E quindi se non hanno età, i sogni sono belli, ma con l'energia dei Ghost. E quindi ci andiamo ad ascoltare Rievoluzione dei Ghost e la dedichiamo non solo ad Alex ed Enrico, ma a chi la vogliamo dedicare, Alex?
Beh, direi a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonte Molise, quindi a tutti voi un abbraccio grandissimo e buona musica dai Goa.
Vai, grazie. Energia pura!
Ciao Alex, grazie.
Ciao!
Rievoluzione è l'essenza di questa canzone. Rievoluzione è una danza che vibra nel cuore. Perché i sogni sono belli se non hanno età. E nessuno sarà mai più grande della tua realtà. Pagine bianche di voci stonate, campane a festa, venti di guerra, diritti violati, frasi rubate, motivi inventati, vite spezzate. E l'evoluzione ci dicono spesso, non si torna indietro adesso. Rievoluzione, rievoluzione. Spara, prova a sparare al mondo. I colori dei sogni che vedi intorno, soffocati dal senso di non ritorno. Qui ti uccide un campione. La guerra è evoluzione, il denaro è evoluzione. La paura, boh. Rievoluzione è l'essenza di questa canzone. Rievoluzione è una danza che vibra nel cuore. Forza che sale dal basso, muove sogni e arriva lassù, quello sguardo bambino che vede nel mondo, l'amore del mondo, l'amore del mondo, l'amore del mondo. Cambiamoci il cuore, cambiamo la pelle, cambiamoci il cuore, cambiamo la pelle. L'evoluzione è un percorso di vita, fatto di piccole cose, ma solo il coraggio può svelare la tua verità. L'uomo che fuggiva ai tuoi occhi ora crede nel mondo e lo fa mentre canta. È un percorso di vita fatto di piccole cose. Oh, cambiamoci il cuore, cambiamo la pelle. L'evoluzione. I sogni sono belli se non hanno età. Cambiamoci il cuore, cambiamo la pelle. Giro, giro fondo, tutti giù per terra. È il sorriso che vince ogni guerra.
Ed eccoci, eccoci dopo aver ascoltato l'energia dei Ghost su Radio Orizzonte Molise, e anche in questa puntata 580, tanta energia,
sì, tantissima,
propositiva però.
Propositiva, non dimenticheremo più questa parola,
ha detto Marco
la useremo tutti i giorni.
Energia propositiva, 333-94-96-069, quindi tanti saluti, tante veramente apprezzamenti per la musica, ma anche per i nostri ospiti. E adesso passiamo dalla musica, anche se restiamo, perché parliamo di scrittura,
sì,
eccetera,
sì,
perché
infatti
è un autore molto profondo e molto sensibile, ossia l'autore Gennaro Ponte. Ciao Gennaro.
Ciao Gennaro.
Buonasera Pietro, buonasera Annalisa, grazie per avervi voluto con voi.
Grazie a te
per aver accettato l'invito, anche perché io pensavo che avresti declinato l'invito sapendo che c'ero pure io.
No, assolutamente, sono una persona molto simpatica e disponibile, anzi.
Gennaro, allora guarda, facciamo come sempre, non vogliamo togliere la voce agli ospiti. Partiamo subito con le domande perché noi vogliamo conoscerti a fondo. Allora, tu sei un autore, ma non solo, tu sei una persona curiosa che opera nel mondo della cultura, organizza eventi, insomma, e quant'altro. Quindi, ecco, già prima dietro le quinte l'hai spiegato, fai anche radio, insomma, anche tu, quindi sai il mondo della comunicazione. Ma oggi la difficoltà nel comunicare sta proprio in questo. Cioè, nel senso che c'è un'eccessiva comunicazione e quindi questa eccessiva comunicazione ci impedisce di comunicare?
Ma questo è un grande paradosso della società contemporanea, quello che dici è assolutamente vero. Il problema sta nel selezionare le informazioni. Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo in quella che anche qui per un paradosso viene definita società della disinformazione, vale a dire che ci sono troppe informazioni e che in qualche modo imperversa così l'analfabetismo funzionale, quindi non si riescono a selezionare le informazioni adeguate. Quindi quello che segnali è vero, però ci sono molte risorse cognitive per rispondere a questa problematica.
Ma tu sei, ecco, sei più una persona che punta a sognare o una persona che invece impunta i piedi per terra?
Ah, questa è una bella domanda, nel senso che mi permette di dire che secondo me l'essere umano non deve mai abbandonare la dimensione del sogno, però deve capire che ha poco a disposizione, nel senso che il sogno può servire a me come a ogni essere umano ad uscire da una realtà che alle volte è scomoda. Quindi per dire che a me piace molto sognare, sì, e lo faccio volentieri.
Bene, bene, Gennaro, i sogni aiutano a vivere, è vero, a vivere meglio probabilmente, eh? Quindi sogniamo. Senti, Gennaro, tu...
Sono d'accordo con te.
Bene, tu hai scritto ultimamente un libro davvero molto bello, La casa non a caso, eh? Ci vuoi dire un attimino le tematiche nello specifico che affronti, così magari facciamo anche sapere, sì, ai radioascoltatori di cosa si tratta, perché sono tematiche veramente delicate e tanto tanto importanti.
Sì, esatto, hai utilizzato un aggettivo appropriato, sono tematiche delicate che però bisogna affrontare per, sì, cercare di far capire. In realtà è una cosa che voi attraverso la radio già fate, vale a dire che ogni politica, ogni situazione di cambiamento parte dal linguaggio, e così si apre così il mio libro La casa non a caso, ritornare persona dopo la povertà, si apre con un ammonimento ad utilizzare anche un linguaggio consono a definire le situazioni di povertà estrema, cioè quelle, sì, situazioni che riguardano i senza dimora, sì, coloro i quali non hanno un tetto dopo il quale proteggersi. Ecco, sì, per partire dal linguaggio, per dire poi che c'è bisogno che lo Stato implementi delle politiche sociali che sono per certi versi pensate per contrastare la povertà estrema. Io in particolare ne analizzo una, che è denominata tecnicamente housing first. Parte dall'assunto che la casa non è un premio ottenuto dal senza dimora una volta che ha conseguito un certo percorso, ma è un diritto umano di base.
Sì.
Quindi l'obiettivo principale del mio libro è far capire che i servizi rivolti alle persone senza dimora devono per molti versi cambiare di segno, vale a dire devono mettere al centro le capacità delle persone di fare e di essere ciò che desiderano.
Sì.
Ma Gennaro, perché ecco un libro sui, tra virgolette, sui senza tetto e non su, che ne so, sulla tossicodipendenza? Come mai questa scelta?
Questa è una domanda veramente molto intelligente, da persona curiosa. Complimenti per la domanda. Ti rispondo così. Io avevo intenzione di trattare un tema che potesse riguardare la marginalità sociale. Una volta aver escluso per una mancanza di predisposizione, direi, la tematica della disabilità e la tematica della tossicodipendenza, ho pensato che far ripartire dei percorsi di cambiamento dai cosiddetti dimenticati, dai cosiddetti marginali, potesse essere utile per far capire che molte volte ciò che abbiamo non viene da noi percepito come fattore in grado di dare una certa consistenza alla nostra vita. Quindi io ero interessato a far capire che bisogna riflettere oggi più che mai su cosa significhi possedere un'abitazione e su quali dimensioni anche sociologiche questa casa possa richiamare. Perché io segnalo nel libro che avere una casa significa dare consistenza, dare coerenza ad un sé ad una personalità che oggi, anche a causa dei processi di globalizzazione, appare frammentato.
Ma Gennaro, tu, ecco, tu sei giovane e sei anche autore. Come possiamo fare per invogliare i giovani a riflettere su tematiche così importanti e non pensare a cose molto futili? Cosa possiamo fare? Ecco, la scrittura è uno strumento importante o ci sono anche altri canali per poter invogliare a riflettere i giovani d'oggi?
Ma la scrittura in effetti è uno dei mezzi che si possono utilizzare per riflettere, ma penso che ancora prima della scrittura sia necessario segnalare la capacità che ha proprio la lettura di aprire dei nuovi mondi e dei nuovi varchi. Quindi leggere prima ancora di scrivere, per riflettere non solo sui cambiamenti in atto nella nostra società, ma per produrre quel processo di immaginazione che, in altre parole, sia tu che io abbiamo richiamato poc'anzi, che ci permette per molti versi di evadere da alcune situazioni che possono essere di scoraggiamento, di sconforto o anche di tristezza.
È vero.
Quindi leggere per aprire nuovi mondi, è questo il messaggio che vorrei lanciare.
Adesso una domanda leopardiana: come sei messo con la malinconia?
Questa è una domanda che mi scompuzzola, nel senso che dicono di me io sia una persona estremamente melanconica, molto malinconica, e in realtà devo confermare questo aspetto. Ma anche la malinconia, per quanto mi riguarda, è un sentimento importante. Importante anche nel senso etimologico del termine, cioè che trattiene dentro, no? Per certi versi. Con questo voglio dire che, secondo me, ogni essere umano, siccome la malinconia è un fattore che ha a che vedere con l'intimità, deve fare i conti con questo sentimento. Quindi non bisogna negarlo e bisogna affrontarlo, perché anche la malinconia ci permette di fare i conti non soltanto con il presente, ma anche con il passato.
Gennaro, guarda, un'ultima domanda, e poi però il finale lo vogliamo fare anche insieme a te, vogliamo coinvolgerti nel finale per salutare i nostri radioascoltatori. Voglio chiederti come ultima cosa, non so se Annalisa invece c'era, ecco, quali sono i valori e i principi, ecco, che hai attinto dalla tua famiglia?
Sicuramente il valore della solidarietà, che comunque unisce non solo la mia famiglia, ma penso che debba unire, più che possa unire, qualsiasi famiglia. Poi c'è anche il valore della coerenza tra ciò che si pensa e ciò che si fa. È un ultimo valore che secondo me non va dimenticato oggi più che mai, che io ho imparato e fatto mio grazie a mio padre, è quello dell'onestà. Io ho modificato in onestà intellettuale.
Onestà intellettuale.
Grande valore.
Non svendere mai la propria interiorità e i propri pensieri.
Bravo, bravo. Guarda, ti ringraziamo, Gennaro.
Grazie, Gennaro.
Perché ecco, hai confermato il nostro pensiero sulla tua persona. Quindi,
infatti,
veramente una persona profonda, una persona, ecco, come diceva tuo padre, no? Dalla grande onestà intellettuale.
Sì.
Grazie, Gennaro. Ma non andare via, perché insieme a noi adesso salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. Noi,
grazie a voi.
Non andare
a te,
via,
Gennaro.
Perché adesso ti chiediamo di condividere con noi il nostro rito propiziatorio.
Ah, bene, bene.
Logicamente rimandiamo tutti i radioascoltatori a mercoledì prossimo alle 19:30,
esatto,
con la presenza speciale di Drupi e Dodi Battaglia, quindi
esatto,
avremo i Bu e avremo Drupi.
siamo pronti.
Quindi con la puntata 501, ma questa sera siamo contentissimi, perché nella puntata 500 veramente è venuto fuori tanta energia e tanta onestà intellettuale.
Siamo molto contenti.
Ecco, e tanta proposizione.
Ci siamo arricchiti, come sempre.
Grazie ancora ad Annalisa.
Grazie a te, Pietro.
Per la sua voglia di condividere con me questo momento per me importante, e grazie ancora veramente per anche per la tua energia e per la tua sensibilità.
Grazie a te, Pietro.
E allora adesso che cosa succede, Gennaro? Quindi, per abbracciare tutti i radioascoltatori, la metà Golden Mayer ha il ruggito del leone, noi siamo più umili, Gennaro, noi abbiamo il ruggito del gatto. Quindi al mio tre, al mio tre, sia io, sia Annalisa, sia te, ma tutti i radioascoltatori, quindi di Radio Orizzonte Molise, un bel miagolio, e in questo modo salutiamo i radioascoltatori e sicuramente porteremo tante belle cose, e ricordandoci anche, guarda caso, che oggi è la giornata mondiale del gatto.
Ah sì, è vero, quindi, è vero, Pietro, esatto, è vero. Questo è un bel
anche,
dettaglio,
diventa anche un modo per portarci un pizzico di fortuna.
Esatto.
E allora grazie ancora a Gennaro.
Grazie
Ponte,
Gennaro,
in bocca al lupo per tutto, mi raccomando, Gennaro, così sempre. Allora, al mio tre, insieme, e così, con tanta energia, uno, due, tre, miau!
Pubblicità.
Apri la porta di casa, il tuo mondo ti aspetta, lo sai, casa Arredo, la vive con te.
Casa Arredo progetta il tuo modo di vivere, la tua casa, dalla cucina alla camera, dal soggiorno alla cameretta, come piace a te e al prezzo che vuoi tu. Casa Arredo, il centro convenienza del mobile in Molise, sulla statale Campobasso Boiano. Grande qualità a piccoli prezzi. Casa.
Buenas tardes, queridos oyentes de Sputnik Radio desde Palma de Mallorca. Buenos días para los oyentes que nos escuchan de Latinoamérica, especialmente de Radio Crisol en Chile, y buonasera per tutti gli ascoltatori che ci ascolteranno questa sera su Radio Orizzonte Molise in Italia. El programa de hoy vamos a hablar de letras, vamos a entrar en el mundo de la palabra, de los versos, de la poesía, con Ángelo Néstor, al que saludamos. Buenas tardes, Ángelo.
Hola, buenas tardes, buenos días y buenasera. Creo que es la primera vez que lo digo.
Bueno, porque estaremos entre los horarios al mismo tiempo, porque ahora son las 10:30 en Sudamérica. Bueno, Ángelo Néstor nació en Lecce en 1986 y ahora reside en Málaga actualmente. Su obra gira en torno a lo poético, entendido como territorio queer, en el cual la poesía se hibrida con disciplinas como la performance, las artes escénicas, la música o la narrativa. No limita el poema al ejercicio literario, sino que entiende que es un medio de transformación social y personal, de introspección y de indagación en lo ajeno, en la sociedad de nuestro tiempo, como las migraciones, el feminismo. Ha publicado el último libro, Hágase mi voluntad, que es el 20 premio de poesía Emilio Prados, editado por Pretextos en 2020, Atos Impuros, que es el 22 premio de poesía Hyperion, 2017, traducido al inglés con el título de Impure Acts por Lawrence Schimmel, en la editorial neoyorquina Indolent Books, y Adán o Nada, es otro libro, por Banda Parte Editores, 2017. Este mismo año, 2021, saldrá su primer libro en poesía en italiano con el título I corpi a mezzanotte. Será editado por Interlinea Poesía este mismo año. Además de su faceta de poeta, actualmente codirige el Festival Internacional de Poesía de Málaga Irreconciliables. Es director editorial de la Casa Editorial de Poesía de Traversal y es profesor en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga. Cabe mencionar también que con 18 años se alzó con el premio a la mejor interpretación masculina en el Concurso Nacional de Teatro Vittorio Gassman de Roma. Sus últimas obras teatrales son el monólogo en homenaje a Gloria Fuertes, Esto no es un monólogo, es una mujer, que fue autor y director, y la pieza en solitario Lo Inhabitable, en la que dialogan poesía, teatro y performance. En 2018 se le otorgó el premio Ocaña a su trayectoria poética en el 21 Festival Internacional de Cine LGTB de Extremadura. Vamos a empezar un poco la conversación del programa. Un largo y amplio currículum para una persona joven como tú. A lo largo del programa iremos desmenuzando estos puntos mencionados. Estamos hablando de poesía y lenguaje. ¿Cuál es para ti el lenguaje de la poesía? ¿Para ti el lenguaje es una resistencia, crees tú?
Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Es un placer conversar contigo hoy. Muy buena pregunta también. Yo siempre me he sentido una persona como una persona, un intruso, ¿no? Es decir, un intruso en italiano. Un intrometido, una persona que ha llegado a la poesía realmente desde fuera, que ha llegado a escribir en castellano desde un idioma extranjero, ¿no? O sea, como idioma extranjero, desde el italiano. Entonces, también cuando he empezado a abordar la poesía y el lenguaje, también lo he abordado desde esta postura, ¿no? Un poco desde fuera. Para mí, entonces, la poesía es algo que va más allá del verso, que va más allá del libro, porque también ten en cuenta que vengo del teatro. Entonces, se ha hibridado un poco, se han hibridado los discursos. Y por supuesto, para mí la poesía es, como cualquier otra forma, ¿no?, artística, una ventana hacia la resistencia, respondiendo un poco a tu pregunta, hacia una visión del mundo. O sea, para mí el arte, la cultura y la poesía en concreto tienen la capacidad de alterar el mundo, de cambiarlo, de mejorarlo, de poner luego, por ejemplo, sobre la mesa cuestiones que por ejemplo ahora mismo se están debatiendo en la política. Y desde luego la cultura sí que tiene que dar este empuje para que todo esto ocurra.
Sí, la siguiente pregunta va de política en parte. ¿Crees que el lenguaje además siempre tiene una carga política? Podemos decir que tu poesía, estoy hablando de la tuya en este caso, vamos a encontrar esa característica de la carga política.
Bueno, no necesariamente. Yo antes creía que sí, pero no creo que no necesariamente, en el sentido de que no necesariamente se hace de forma explícita, ¿eh? Pero sí que siempre hay una, o sea, el lenguaje sí, el lenguaje, la poesía tiene una carga política, porque las palabras hacen las cosas. Con la palabra no solo estamos nombrando, sino estamos haciendo que las cosas se conviertan en realidad, ¿no? En muchos casos. A través del lenguaje estamos, no solo estamos nombrando, sino también estamos excluyendo, y desde luego tienen que ver con un mecanismo de construcción políticos, ¿no?, y identitarios y normativos, hegemónicos, etcétera. Con lo cual me parece interesante desentrañar, ¿no?, esa carga política que hay detrás de la palabra. Y creo que la poesía sí que tiene esta capacidad, porque a través de la sencillez en el formato, que inversamente proporcional a lo complejo que puede ser llegar a ello, pero consigue condensar mucho en muy poco espacio, y creo que tiene la capacidad de abrir esta caja, una caja muy grande desde la cual poder reflexionar. Yo siempre, bueno, yo vengo de otro idioma, entonces he tenido que construir la palabra en español preguntándome el porqué de cada palabra. Porque antes, supongo que te pasará algo parecido al manejar otros idiomas.
Estamos en el mismo caso. Yo estoy haciendo
al revés. En el mismo caso.
Yo estoy al revés. Yo soy de habla de aquí, digamos, y estoy escribiendo en italiano, con lo cual tengo, supongo, el mismo proceso que tienes tú.
Claro, claro. Entonces, como de repente tienes que plantearte ciertas cuestiones, ¿no? Ciertas cosas de qué significa cada palabra. Y lo bonito que creo que tiene escribir en otro idioma, ahora que estamos hablando de esto, no sé si lo compartes conmigo esta postura, que realmente viene de una conversación con Chantal Maillard, que me abrió esa ventana un día que estábamos hablando de... Sí, dando un paseo. Ella también tiene una, ¿no?, viene desde otro idioma, desde el francés. Lo que pasa es que ella empezó a escribir, bueno, a hablar español desde la adolescencia. Pero me decía, claro, el hecho de escribir en otro idioma, el hecho de pensar, ¿no?, en otro idioma, realmente hace que tengas una actitud más plástica hacia el mismo, es decir, te da más libertad. Y entonces te atreves más, porque también el desconocimiento de cierta regla, ¿no?, esa norma que se impone desde pequeña cuando estás en la escuela, pues al no tenerla como tan metida en mi yo, hace que pueda jugar con el idioma de otra forma. Y creo que esto se puede extrapolar, ¿no? En general, no es algo que tiene que ver solo con el lenguaje, sino también con nuestra forma de ver el mundo. Por eso hay un gran vínculo entre el lenguaje y la identidad y la vida política.
Dices que nunca te planteaste de forma consciente dedicarte a la poesía. Además, teniendo en cuenta el tema que hemos hablado ahora de la lengua materna, tú eres de lengua italiana materna y estás escribiendo, digamos, en otra lengua que no es la materna, sería el castellano, el español, y esto hace que te acerques a este género de la poesía a través de la traducción. Fue así como llegaste, digamos, a entrar en el mundo de la poesía en castellano.
Sí, correcto. O sea, sí, desde luego la traducción ha sido la gran puerta para llegar a la escritura, porque al final, por ejemplo, yo doy clase, estoy dando clase ahora de traducción de la Universidad de Málaga, y una de las cosas que al principio digo a mis alumnas, a mis alumnos, es: tenéis que ser conscientes de que si estáis traduciendo, sois autores y autoras de una versión de un texto en otro idioma. O sea, sois autores. Este concepto de la autoría desde la traducción es algo importante y algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Y yo llegué, justamente, yo traduje del español al italiano un libro de poemas de María Eloy García, que es una poeta malagueña, y nunca había escrito. Entonces, ¿qué pasa con la traducción? La traducción tiene mucho que ver también con la... Si me permites este símil, con el teatro, porque tienes que meterte en la piel de otra persona cuando estás traduciendo. Eres tú, pero eres tú a través de, en este caso, de una poeta, ¿no?, de María Eloy García. Entonces tiene que escribir más o menos como escribiría ella, ¿no?, en italiano, a través de ti, claro. O sea, tú tienes que intentar transmitir ese mensaje. Y entonces, un poco como cuando estás actuando y te cuesta salir del papel, o sea, como un poco que el personaje se come a la persona, como me pasó cuando hice de Kafka, cuando me dieron el premio, era como, estuve ensayando siendo Kafka durante un año entero. Entonces, cuando todo se acabó, me costó. Y supongo que le pasa a muchísima historia triste, ¿no? Y cuando traduces también pasa algo parecido. Después de haber traducido un libro de ser María Eloy García, pues me di cuenta de que seguía dentro de mí. Entonces empecé a escribir. Empecé a escribir porque tenía esta necesidad, pero lo hacía como si fuera María Eloy García. Entonces, mis primeros poemas son copias baratas, y muy baratas, de María Eloy García, porque no era consciente de que aún ella estaba dentro de mí. Entonces, una vez que ella, digamos, se alejó María de García, pues sí que se instaló dentro de mí la semilla de la poesía, y desde allí pude encontrar mi voz.
Bien, no te cierras a nada, intentas no dejarte llevar por modas, es lo que tú comentas a veces en tus entrevistas. Tu formación en la traducción o bien en la lectura de otros autores te ha llevado a tener una curiosidad por cualquier tipo de texto. Tienes predilección por cómics, sí, novelas gráficas, ensayos, libros de poesía en italiano, narrativa, en español, en inglés. De hecho, suele leer también libros que chocan por completo contra lo que sería tu ideología, que todavía no hemos entrado de lleno en ello, y tu modo de ver el mundo. ¿Cuáles son tus intereses más destacables que podrías decir como escritor? ¿Por dónde va tu interés? ¿Como lo que quieres transmitir cuando escribes?
Sí, es así, como decía antes, ¿no? Que realmente no vengo de una formación poética pura, entre comillas, si esto existe. Yo hice mi tesis sobre la traducción del cómic. O sea que realmente mi objeto de estudio siempre ha sido la novela gráfica y el cómic. Pero realmente sí que encuentro mucha cercanía entre el cómic y la poesía. Porque de hecho para mí es más parecido un cómic, una fotografía, más parecido esto a la poesía que un ensayo o la narrativa. Porque cuando estoy escribiendo, por lo menos en mi caso, cuando estoy escribiendo, yo lo hago a través de imágenes. Entonces estoy como haciendo una suerte de traducción intersemiótica desde esta imagen que tengo en la cabeza al papel, ¿no? A las palabras. Y es una imagen que normalmente tiene una amplitud de significados, ¿no? Que tiene posibles lecturas, distintas lecturas. Y eso es lo que me pasa cuando estoy disfrutando, ¿no? de una fotografía artística o de un cómic o no de algo. Entonces sí que creo que hay muchísimos puntos en común. Es decir, toda mi formación y mis lecturas con cómic o eso, fotografía, teatro, la veo reflejada en mi poesía. Además,
if I was your guy, and if you ever down, I'll be there to hug you.
Indaguemos ahora en tu personalidad. En Actos impuros hay un lenguaje que se acerca a la prosa poética. Sin embargo, en el lenguaje poético de Adán o Nada, como también había en Actos impuros, que son tus dos primeros libros, indagas en torno a ideas similares, abordando cuestiones de género desde una perspectiva queer, jugando con el género poético-teatral. En el primero de ellos, Adán y Nada son dos protagonistas de una obra de teatro, un hijo que no se refleja en la masculinidad construida y deseada por el padre, y proponiendo una suerte de narrativa más seca luego en Actos impuros, donde hablas de maternidad y paternidad, adopción y derechos civiles desde una visión más madura y cercana a tu edad. ¿Sobre qué temas? Bueno, estos dos libros ya nos indican por dónde va la línea de tus temas, de dónde escribes, pero la pregunta sería, ¿qué significa hablar en poesía desde una perspectiva queer?
Bueno, como bien has apuntado, justamente en Adán o Nada se nota mucho esa inseguridad, ¿no?, que al principio tenía, y esa necesidad de abordar lo poético siempre desde lo teatral, que siempre ha sido mi el lugar en el cual me he desenvuelto. Entonces sí, hay esta una estructura teatral en la cual, como bien dices, hay dos personajes, y ya luego se nota también un poco el cambio de cuando llegan los 30 y la perspectiva también cambia con Actos impuros, y de repente me he enfrentado a cuestiones como la maternidad y la paternidad. Hablar desde una perspectiva queer para mí significa intentar abrir el lenguaje a otras formas de ser. Al final, si lo pensamos en el lenguaje, el hombre, ¿no?, siempre ha sido el protagonista, y siempre lo femenino se ha considerado como algo extraño, como algo ajeno, como algo distinto a, pero lo universal siempre ha sido lo masculino. Entonces, para mí, hablar de cuestiones queer desde la poesía, eso significa abrir los significantes, y, por ejemplo, hacer que cuestiones como la maternidad se puedan plasmar en papel, porque son cuestiones que cuerpos que no pueden dar a luz, cuerpos no normativos, si quieres, también pueden experimentar. Entonces, ya que yo también lo he experimentado, quería que a través del poema pudiera visibilizar la existencia de estas identidades y pensar en el lenguaje también de una forma distinta.
Ahora, si nos quieres acercar a tu poesía, nos puedes leer algún poema, si quieres.
Perfecto. Bueno, quizás voy a leer un poema justamente de Actos impuros, para empezar, y ya luego leeré otros de Hágase mi voluntad, pero así se nota un poco el cambio.
Sí, el cambio.
Sí, la perspectiva, quizás. Y, vale, voy a leer este que se llama De cuando me equivoqué de bar, que habla justamente de estos cuerpos y del castigo que implica, por ejemplo, no tener una descendencia, ¿no?, o no formar parte de esta categoría política de cuerpos que tienen la posibilidad de tener una descendencia. Porque, claro, si no es solo el tema de la maternidad, sino también el tema de poder o no poder adoptar, porque para poder adoptar también necesitas tener una estabilidad económica o ciertas condiciones que nos reúno. Entonces, todo realmente es político. Y yo en este poema me he proyectado dentro de unos cuantos años. ¿De cuándo me equivoqué de bar? Yo soy de esa clase de amigos que siempre pide otra ronda en los bares. No tengo hijos. Soy el hijo único de una dinastía de bastardos que se llena el estómago y se autodestruye. Mis amigos, sin embargo, son padres. De esos que buscan una excusa para volver tarde a casa, siempre me invitan a otra, nunca quieren que me vaya. Ellos me miran y 100 veces me cuentan 100 veces lo difícil que es la suerte que yo. Ellos no ven las hormigas que trepan por mi pierna, no las ven. Beben tiempo con su boca de padres, tragan tiempo con su saliva de padres, y yo me vuelvo cada vez más pequeño, y sus hijos cada vez más grandes. Y con 40, con 50, volveré al mismo bar de la esquina, y entonces los que hoy son niños se preguntarán por qué tantas hormigas en mi boca, por qué el amigo de sus padres se sigue creyendo joven. Con 50, con 60, ¿quién me llevará a casa? ¿Quién guardará mis huesos bajo las sábanas? Con 60, quizás con 70, ¿quién contestará mis preguntas? ¿Quién me dirá lo difícil que es la suerte que yo, cuando un día me confunda y pida otra ronda frente a la sola luz de mi nevera?
Magnífico, Angelo. Una poesía emocionante. Era de no cometerás actos impuros. Está claro que es el sexto mandamiento de la ley de Dios, en donde se toma la expresión del título para darle la vuelta, y no solo al precepto del decálogo, y a este en su conjunto, sino todo un sistema de pensamiento, de valores y de poder que se funda en prohibiciones, en la exclusión, en acción punitiva, un sistema imperante históricamente, de manera general y fuertemente arraigado, no solamente en una cultura, sino en una gran variedad de culturas. Actos impuros.
Por supuesto.
Actos impuros, así como también Adán o Nada, otro libro que también tienes publicado, se escriben en la perspectiva que hemos dicho queer de los poemas, y por tanto tratan de demostrar la construcción sexual que se ha hecho y social, heredada, digamos, de lo que se ha inculcado, y tú lo que intentas tal vez es quemar puentes desde un punto de vista, digamos, para dar una vuelta a todo, volverlo todo al revés, tal vez es así.
Sí, tu lectura es, para mí, vamos, muy acertada con respecto a lo que yo pretendía hacer, porque efectivamente es eso, ¿no? Es decir, qué cuerpos, qué identidades han tenido ciertos privilegios a lo largo de los siglos, y a través de qué, qué condiciones políticas, religiosas, económicas, científicas, ¿no? Si quieres, si me permites, han hecho que ciertos cuerpos tuvieran cierto privilegio y otros no, estén subordinados a otro. ¿Y qué pasa cuando tú te sales de esta norma? Como en este caso hablamos del castigo. El castigo es algo como transversal en nuestra cultura occidental desde un punto de vista político, religioso, pero también, por ejemplo, si queremos llevar la cuestión, porque cuando hablamos de cuestiones queer, de teoría queer, muchas veces nos limitamos a, desde mi punto de vista, de una forma errónea, a relacionarlo exclusivamente con cuestiones como la homosexualidad, etcétera. Pero desde luego, para mí no es solo esto, o sea, para nada. O sea, yo conozco a muchas personas que forman parte del colectivo que tristemente son muy heteronormativas, ¿no? Y muy, por ejemplo, muchas personas gay que son extremadamente misóginas o plumófoba o gordófoba, o sea, que realmente están perpetrando lo mismo. O sea, realmente la teoría queer va más allá de todo eso. Y para mí, unos cuerpos que forman parte, ¿no? que se expulsan normalmente desde la cadena de producción y desde la cadena de poder, son los cuerpos, por ejemplo, de las personas mayores, que hoy, a través de la, desgraciadamente, a través de la pandemia, han sido protagonistas, ¿no? Han sido las personas más golpeadas. Entonces, quizá espero que desde lo que está ocurriendo nos demos cuenta del valor, ¿no? De cuerpos que se expulsan porque ya no son productivos, ¿no? Porque vivimos en esta sociedad en la cual si no eres productivo no vales. Entonces la teoría queer intenta hacer brecha, ¿no? y romper estas lógicas neoliberales en las cuales, ¿no? Si no eres productivo, si eres niño o si eres mayor, no formas parte de esta cadena, pues entonces no sirves de nada.
Bueno, ha roto con la costumbre hegemónica de usar el masculino genérico y lo sustituyes por el femenino. Por ejemplo, en la obra Adán o Nada, ya es una obra, digamos, que podríamos clasificar de transgénero. Me gustaría que explicases a los oyentes lo que es el concepto de género.
Sí, lo voy a decir de una forma muy resumida y por supuesto no precisa, pero cuando planteo un drama transgénero, lo planteo desde una perspectiva que quizá puede ser tener en cuenta también, claro, que ahora ha evolucionado mucho también este, por suerte, ¿no? Este debate sobre el género. Pues el género es algo que se construye culturalmente y que a raíz de supuestas predisposiciones biológicas se determina que ciertas personas tienen que actuar o tienen que actuar o portarse eso de una forma u otra, que de una forma son o no adecuadas según su sexo biológico, ¿no? Entonces, el género es algo que se construye y se consensúa culturalmente. Entonces, desde allí decir que si eres hombre, pues necesitas hacer ciertas cosas, si eres mujer, necesitas hacer otras cosas, y si te sales de este molde, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Te castigan. Realmente, esto hace que el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo tanto del hombre como de la mujer se hipersexualiza, ¿no? Y hace que nos volvamos, entre comillas, esclavas, ¿no? Y esclavos de estos estereotipos de género que se crean. Entonces, cuando hablamos de transgénero, para mí estamos hablando de algo que va más allá de estas construcciones de género. A mí muchas veces, bueno, cuando he leído a Danonada hace tiempo, cuando no se conocía mucho todo este mundo, me decían, pero tú te quieres operar, ¿no? Cuando leía un drama transgénero y tal, y yo allí le explicaba que estamos hablando de un concepto, ¿no?, de género que es cultural y que estamos intentando ir más allá, ¿no?, ir más allá de esos estereotipos, porque eso además amplía muchísimo el abanico del deseo. El deseo de repente se vuelve mucho más rico. Si conseguimos salir de estos moldes que nosotros mismos no ponemos, y sobre todo conseguimos, para mí es un antídoto contra la violencia, que se perpetúa hacia cuerpos que no encajan y que tristemente lo seguimos viendo hoy día hacia personas homosexuales, transexuales, mujeres, extranjeras, etcétera, etcétera.
Sí, vamos con otra poesía, si quieres, ahora, del último libro, ¿no?
Sí. Sí. Voy a leer un poema que se llama, justamente se llama Insepulto, que habla un poco de esto, que tiene que ver con mi ciudad natal, con Lecce, porque cuando cada vez que voy a Lecce y veo a mi madre, que desgraciadamente solo puedo ir una vez al año, y este año no he podido ir, pues claro, hago lo que a ella le gusta hacer, y entre esas cosas está ir al cementerio. Entonces, recuerdo que la última vez cuando estuvimos, mi madre me dijo, mira, aquí está tu nicho. Y yo como que es algo que me provocó cierta... No, sí, totalmente, porque no me lo esperaba. No sabía si decirle gracias o qué. Y de repente allí pensé en quién soy y qué será de mí una vez que muera. Si yo estoy construyendo toda mi vida en España, pero mi madre sigue pensando que mi lugar no está allí y probablemente esté allí. Y de repente escribí en ese punto, este poema. Mi madre compró un nicho en Italia y me dijo, aquí descansaremos los dos con tu padre. Y de repente imagino su cráneo apoyado sobre mi cráneo, refugiados en la madera del árbol que nos vio nacer, y le sonrío. Su esperanza me roza como una caricia para que un día deje España y vuelva. La suya es una promesa de amor eterno. Pienso en mi madre, en mi padre y en mí, convertidos en polvo, una familia sin descendencia mediterránea, unida en la muerte como nunca lo estuvo en vida. Y algún día el conserje barrerá las flores podridas nos dejará desabrigados frente al mundo, mirará el nicho e intuirá nuestro amor en la foto familiar con fondo blanco, entre tanto hueso desnudo, igual de seco, igual de blanco. Si lo pienso, un nicho es la utopía perfecta, sin hombres o mujeres, todos extranjeros. Guardamos un mundo ideal dentro, en nuestros huesos, pero tan lejano. La tumba es el modelo de familia definitivo. Deberíamos meter todos la cabeza en un nicho hasta que por fin deje de dolernos el mundo.
Panorama poético actual, hay voces con trayectoria clara y definida, como las de Erika Martínez, María Eloy García, Pablo García Casado, Miriam Reyes, Alejandro Simón Partal o Javier Fernández. Entre tus actividades relacionadas con la literatura, eres además codirector, junto con Violeta Niebla, del Festival Internacional de Poesía Irreconciliables de Málaga, una iniciativa que nace de la necesidad de poner de manifiesto la pluralidad de la poesía, de ampliar el espectro de la variedad lírica. Este festival es una oportunidad para mezclar géneros y reunir pues poetas nacionales e internacionales para que tengan la posibilidad de hablar, enfrentarse, enriquecerse. Y además, no solo esto, sino trasladarlo al público con su diversidad lírica. Este festival, si nos puedes comentar algunos pequeños detalles de lo que es el festival Irreconciliables, que se celebra ya, no sé si irá por la tercera o cuarta edición este año.
Sí, Irreconciliable es, bueno, el festival, como bien has dicho, de Málaga, que heredamos hace estos 4 años Violeta Niebla y yo, y quisimos darle un poco una vuelta porque con toda honestidad pensamos, bueno, nuestra forma de pensar la poesía es distinta. Bueno, Violeta y yo también somos muy irreconciliables entre nosotras, digamos. O sea, es decir, Violeta y yo somos como hermanas, pero a nivel poético tenemos como gustos muy distintos, ¿no? Y eso enriquece mucho el festival. Lo que sí que teníamos claro era que queríamos alejarnos de un formato más, digamos, más normal, para poder acercarnos a otra forma de experimentar la poesía. Entonces, para nosotros, la experimental y la experiencia poética en general es fundamental. Eso implica también manchar la poesía con otras disciplinas y salirnos de lo canónico, y eso ha hecho que el festival se abriera a otro público, que de repente al público que normalmente no iría a una lectura de poesía, pues de repente sí que va a una experiencia irreconciliable, porque el formato te está dando otra forma para llegar al poema. Y también porque teníamos claro que tenemos pocos recursos y no es un festival como por ejemplo puede ser Cosmopoética, que es un festival más admirado, ¿no?, por nosotras, y no, y quizá el encuentro más importante de poesía en España actualmente, pero sabíamos que no podíamos ser eso. Entonces, sabiendo que no podemos ser eso, pues hemos buscado otra fórmula para enriquecer justamente la propuesta que tenemos en Andalucía de festivales de poesía. Por ejemplo, tenemos una experiencia en el barco, hemos llamado el barquito poético, en el cual de repente la lectura se enriquece de una experiencia casi sensorial, si quieres, ¿no?, de estar escuchando unos versos mientras estás viendo un paisaje que se mueve, la bahía de Málaga, y entonces eso te abre en cierto modo tus sentidos. Luego hemos tenido performance en el cementerio inglés de Málaga, en concreto eso se llamaba Yo también estuve en la fiesta, de la directora y actriz Alessandra García, con su grupo de teatro, que lo que se llama Yo también estuve en la fiesta porque está hablando justamente de las mujeres, ¿no?, de la generación del 27, que han sido silenciadas. Entonces, de repente, hablar de voces de poetas que han sido silenciadas durante tantos años sobre unas tumbas realmente de noche sobre unas tumbas, pues sí que hace que el poema y que la apuesta adquiera otro sentido. O también, por ejemplo, otra experiencia que ahora en la pandemia parece de ciencia ficción, pero que se llamaba Poesía Cerda, la cual intentábamos imitar lo que podría ser un cuarto oscuro, en el cual, claro, entraba toda la persona en una habitación sin luz y estaba como muy junta, muy cerca, y lo único que podían hacer era escuchar al poeta. Entonces, de repente se te quitaba todos los sentidos y solo podías escuchar. Y lo metíamos en... Entonces era una fórmula distinta para que la gente pudiera experimentar la poesía, pueda llegar a centrar poesía de otra manera. O también, digamos que un poco, si nuestra cumbre para mí ha sido el momento en que conseguimos reunir a Piedad Bonet y a Chantal Maillard en un encuentro que se llamaba Daniel, ese encuentro, en el cual ambas hablaban a través de sus poemas de cómo se habían enfrentado al duelo, porque ambas habían perdido a un hijo que se había suicidado y tenía casi la misma edad y se llamaba del mismo modo, se llamaba Daniel. Entonces, como dos poetas, pensamos como dos poetas en el mundo, han vivido la misma experiencia, pero la han plasmado a nivel poético de una forma totalmente distinta. Quizá Piedad hacia la luz y Chantal más hacia la oscuridad, y nos parecía muy irreconciliable, ¿no?, ponerlas en el mismo escenario para que se hablaran. Y fue hermoso para mí, fue como el momento más mágico y más poético que hemos tenido.
Vamos, si quieres, con otra poesía del libro.
Sí. Vamos a leer otra de este libro, de Hágase mi voluntad. Y vamos a leer una de amor. Que no, vamos, realmente esa poesía existe porque Ben Clark, el poeta Ben Clark, leyó el libro, se lo mandé, ya somos amigos, y me dijo: Ángelo, no hay ni una poesía de amor. Y dije, tiene razón. Entonces como que un poco me retó, ¿no? Me dijo, escribe una poesía de amor. Y entonces, bueno, este ha sido el resultado. Yo no sé escribir sobre el amor, me cuesta mucho. Y la poesía que esto se llama De por qué me pongo tus camisas usadas. Y realmente lo uso para justificar el hecho de que le robo las camisas a mi marido. Y dice: la ropa que tú has usado me define más que las flores aterciopeladas de mis camisas. Cojo una de las tuyas de la boca de la lavadora antes de encenderla y la guardo en la penumbra del armario, donde sé que jamás la encontrarás. Rescato tu camisa del peligro de no tenerte cerca y me introduzco en ella para estar por casa, como si la ausencia se aliviara con la misma tela que antes sostuvo tu cuerpo. El polvo que habita la casa es, en su mayoría, escamas humanas. Y yo quiero que la muerte me sorprenda dentro de muchos años, después de haber llenado las esquinas oscuras de nuestros muebles con tu vida. En el fondo de los armarios se acumula lo animal y lo eterno. Ese olor salvaje que llamamos hoy amor.
And keep playing the game. Make the world remember your name. Feel your puss down deep in your soul. Let your body lose control. Take it, girl. It's your world. When you walk the street, step into the beat. Take it, girl. Get your twirl in the disco heat. You're the boogie body rocking queen.
vamos casi a acabar el programa. No he tenido tiempo de hacerte todas las preguntas que tenía previstas, así que tendrás que hacer otro programa. Te invito a otro programa porque no me ha dado ni la mitad de las preguntas. Enhorabuena por las poesías que nos has leído, porque son realmente magníficas. Yo ya las conocía. Has escogido dos poemas que realmente son muy representativos de tus libros. Y ahora me gustaría que, como tenemos un poco de tiempo, nos cambiemos de lengua. Vayamos a la lengua del cementerio, de donde tienen que enterrarte.
Sí.
Supongo que la lápida la pondrán en italiano, ¿no?
Supongo que sí.
Bueno, eso es una poesía inédita, de momento sin editar. Es un, si quieres comentar, es un libro que vas a sacar en Italia. Yo le comentaba al principio.
Sí. Sí, sí, sí. Es un libro que, de hecho, creo que esta semana, misma semana, va a estar ya disponible en librerías. O sea, creo que hemos llegado, vamos, justo.
Bueno, pues vamos a hacerle un poco de publicidad.
Sí. Se llama Il corpo a mezzanotte y justamente es... ha sido bonito porque... no puedo decir que es una traducción. ¿Por qué no lo es? Es una reescritura. Realmente, cuando yo escribía en español, parte de lo que había hecho lo había hecho en italiano, ¿no? Era una mezcla muy rara. Lo que pasa es que luego lo he traducido al español, evidentemente. Y entonces he rescatado estos poemas, ¿no? Que estaban en esta lengua híbrida, y lo he llevado al italiano. Así que eso me hace además muchísima ilusión publicar en Interlinea, que es una de las editoriales de poesía de Italia que más sigo. O sea, yo de repente cuando me di la vuelta y vi que en mi librería había muchísimo libro de Interlinea, entonces saber que mi libro también iba a acabar en la colección de Lira Giovani de Franco Buffoni, porque para mí Franco Buffoni es también uno de las grandísimas voces de la poesía italiana contemporánea. He crecido leyendo a Buffoni, sobre todo a Buffoni y a Magrelli. Buffoni y Magrelli son como mis grandes referentes de la poesía italiana. Bueno, al margen de Pasolini, por supuesto, tanto del cine y Franco Battiato, para mí es el poeta.
Es fabuloso.
Sí,
además
sí,
conocedor de mundos exóticos y es un gran poeta. Battiato no solo es músico, es poesía.
Totalmente de acuerdo. Y claro, también bebí mucho, ¿no?, de Battiato, de esta forma de hibridar, ¿no?, la poesía con otro con otros géneros, bueno, en su caso con la música, con la electrónica, y bueno, y la voz que tiene, que es una maravilla. Entonces, de repente aquí en este libro, en Il corpo a mezzanotte, es un poco mi recorrido poético, pero en italiano. Me hace mucha ilusión porque Franco Buffoni hizo como la contracubierta y la introducción, el prólogo, ¿no? Sí, y me gusta porque él ha definido mi poesía barroco rock. Y me ha gustado muchísimo esta definición de la poesía por Franco. Barroco rock, dice. Y bueno, sí, en cierto modo lo es. Y nada, la verdad que nunca he leído nada así en italiano, así que me hace ilusión poder hacerlo aquí contigo y con la gente que lo está escuchando desde Italia, de Radio Horizonte. Así que, si quieres, te puedo leer un poema.
Sí, sí, en italiano, si quieres.
¿En italiano? Venga.
Si puedo fare, no sean problemas.
Ok. ¿Cuál? Ah, mira, voy a leer este que es muy significativo para mí, que es... se llama... bueno, en italiano es Se mia madre parlasse spagnolo e leggesse le mie poesie. Si mi madre supiera español, ¿no?, y leyera mis poemas. Justamente porque nunca me imaginé que iba a pasar lo siguiente. O sea, que mi madre de repente pudiera acceder a mis poemas en italiano, porque siempre he sido muy recelosa, ¿no? De traducirme o de... Entonces era como un rezo a mi madre, pero desde un idioma que ella no podía comprender. Que resumo un poco mi relación, ¿no?, con ella. Este amor, este vínculo que nos une, pero esta diferencia a la hora de ver el mundo y a la hora de emplear el lenguaje, ¿no? Como si habláramos dos idiomas distintos y al final me he convertido en una persona que habla otro idioma. Entonces nada, eso es un poco una declaración de amor a mi madre. Se mia madre sapesse che suo figlio vuole diventare madre, prenderebbe il primo volo per la Spagna, ritrarrebbe le gambe, si amputerebbe le braccia, si schiaccerebbe le vertebre, inghiottirebbe uno ad uno i denti e i suoi 60 anni, si farebbe sempre più piccola, inventerebbe una lingua, ricomincerebbe a balbettare per diventare mia figlia. Y ese era un poco en cierto modo, el resumen, ¿no? De vamos a pensar la maternidad, vamos a pensar la relación paterno-filial también desde otra perspectiva, desde esta perspectiva queer, ¿no? Que rompe uh-huh. con estos esquemas y de repente, claro, te das cuenta de que esta hija deseada, esta maternidad frustrada que no he podido vivir en mi carne, pues en cierto modo la podré vivir cuando ya mi madre sea una persona dependiente y como ella, como yo lo he sido y ella ha velado, ¿no?, por mi salud y física y mental, pues lo mismo me tocará a mí. Entonces realmente mi madre va a ser mi hija.
Sí.
Es que es así. Sí, es sí, que sí, los sí. padres se convierten en nuestros hijos. Y me parecía muy muy bonito y querer dedicarle esto, que tiene que ver eso con los cuidados, que tiene que ver con esa presencia del cuerpo, ¿no?, del cuerpo de la persona mayor, de la vejez, de esta maternidad queer. Digamos que un poco este poema puede resumir todos los temas que intento abordar en mi poesía.
Gracias, Ángelo. No tenemos más tiempo. Se acabó la hora. Ha pasado muy rápido.
Volando.
No hemos tenido tiempo, casi te digo, de leer nada, ni tres poesías, solamente cuatro. Pero te invito a otro programa, si quieres, hacemos otro programa.
Por supuesto.
Porque nos quedan cantidad de información sobre la editorial, cosas que haces. Me gustaría hablar contigo de más temas y leer más poesía, profundizar más en tus poemas. Son realmente, perfecto. Para mí, yo te digo, enhorabuena. Es una poesía
Muchísimas gracias.
Yo la leo con mucho interés. Estos poemas que tú has leído, los que tú has escogido, menos el italiano, el último, de la madre, que este no lo tengo todavía, pero los demás los he leído varias veces, así que los conozco bien. Has escogido muy bien, son muy representativos.
Qué bien, me alegro mucho y muchísimas gracias por confiar en mí y por este diálogo que hemos tenido y por la lectura tan atenta y cuidadosa que has hecho también de los poemas.
Ángelo, pues estás invitado cuando quieras a repetir otro programa y espero que nos veamos en Málaga pronto.
Yo también lo espero.
En octubre, ¿no?
Sí, en octubre.
Y un saludo y un abrazo desde Palma de Mallorca.
Un abrazo muy grande, muchísimas gracias.